Left of the Dial.
Ciao, benvenuti su Fuori Radio Network, questo è Left of the Dial, il programma che vi porta alla scoperta dell'indie rock degli anni 80 e 90, un fondamento per tutta la musica a venire, tutto l'underground e l'alternative rock degli anni 80 e 90, e che vi porta ogni giorno in una città diversa, in questo caso New York City. Oggi incontriamo una delle band che ha avuto un'importanza capitale nel definire la grammatica del rock alternativo, un ruolo gigantesco, un ruolo anche di mecenati, in quanto hanno promosso molte band, tra cui ricordiamo Dinosaur Jr., già stati protagonisti di Left of the Dial qualche settimana fa, e Nirvana. Ascoltiamo subito quello che è il manifesto della poetica dei Sonic Youth, questo è Teenage Riot. Say it, don't spray it, miss me, don't dismiss me, spear desire, we will fall. Quest'ultimo We Will Fall è un riferimento agli Stooges, uno dei riferimenti fondamentali per i Sonic Youth insieme agli MC5. Il nome Sonic Youth deriva appunto dal nome del chitarrista dei Sonic, Fred Sonic Smith, e invece Youth era un riferimento ai gruppi con Youth nel nome. Lo sperimentalismo dei Sonic Youth, la capacità di unire, più influenze e anche di sperimentare con la chitarra. I Sonic Youth avevano la particolarità di inserire degli oggetti all'interno dei tasti della chitarra e di produrre questi suoni particolari, metallici, dissonanti, un grandissimo riferimento per tutta la musica che verrà, e un'ispirazione più che un'influenza, perché loro erano l'archetipo dell'indie, il metro per misurare l'indipendenza di una band. Porteranno tra l'altro proprio i Sonic Youth, una giovane band, in Nirvana alla Geffen, l'etichetta Geffen. I Sonic Youth sono anche dei mecenati, e principalmente la loro importanza deriva dal fatto di essere nati come band a New York City, quindi erano figli del tessuto stesso della città, che vedeva il mecenatismo, la comunità, l'appartenenza a un gruppo di persone che amavano l'arte. La stessa Kim Gordon era un artista, lei era cresciuta con il rock degli anni 60 e con il jazz, e che aveva anche fatto parte della scena New Wave, scusate, No Wave, la risposta alla New Wave, con l'influenza di Glenn Branca, questo grandissimo compositore. Lei dice: sono cresciuta tutta la vita per fare arte, sentivo di dover fare musica, e il secondo passo dopo la pop art era entrare nell'arte invece di commentarla. Conosce a New York Thurston Moore, è colpo di fulmine tra di loro, e questo li porta a fondare i Sonic Youth. Sonic Youth che nel 1988 fanno uscire questo disco, che è il passaggio definitivo tra gli anni 80 e 90, questo disco Daydream Nation del 1988, da cui abbiamo appena ascoltato Teenage Riot. Ascoltiamo un secondo momento fondamentale per la storia di Sonic Youth, eccoli qui, Death Valley. i Sonic Youth, l'alienazione della metropoli post-industriale espressa in musica. Tramite la fusione di tre visioni, ovvero la violenza hardcore di Thurston Moore, l'irrazionalità psichedelica di Lee Ronaldo, altro studente di arte di New York, e il freddo intellettualismo di Kim Gordon, una donna in una band che sarà di grandissimo riferimento per il movimento Riot Girls che verrà. E qui sono tutte le fondamenta del grunge e dell'indie rock, elementi tradizionali uniti a elementi sperimentali in questo disco. Questo disco che è anche un riferimento a un fatto di cronaca tristissimo, che è l'omicidio della moglie di Roman Polanski per mano di Charles Manson. It's morning in America, diceva Reagan. Questa è la risposta dei Sonic Youth. Sonic Youth che invece di rispondere come tutte le altre band hardcore, che rispondevano con un Reagan sax urlato, gridato a pieni polmoni, hanno una risposta più sofisticata, più artistica, e rispondono anche con questa copertina dell'album, che appunto è Bad Moon Rising, un album che nel 1994 metteva in parallelo l'84 col 69, l'anno dell'omicidio, l'anno in cui i Creedence Clearwater Revival fanno uscire Bad Moon Rising. In quell'anno c'era la guerra in Vietnam, ora c'è la guerra a El Salvador e Nicaragua, le banche erano fallite in entrambi questi due periodi, c'era il problema dei senza tetto, New York viveva tutti i giorni questi problemi, e per i Sonic Youth la risposta è appunto nell'arte e nella musica. E l'importanza dei Sonic Youth si vede anche nelle altre band, ovviamente, di New York, che facevano appunto capo ai Sonic Youth. L'amicizia molto stretta dei Sonic Youth con la band chiamata Swans è molto importante, e porterà un tour nel 1982, un tour che però fu di scarsissimo successo. Infatti ricordiamo che il tour che visitò gli stati del sud veniva accolto da pochissime persone. Addirittura uno show al Cat's Cradle a Chapel Hill, gli Swans suonarono davanti a dei manipolo di cowboy che continuavano a urlare Free Bird, Free Bird, chiamando appunto la canzone dei Lynyrd Skynyrd. E un altro ricordo invece è di Kim Gordon, la quale dice che quel tour si può definire come Boys Are Smelly, quindi lei si ricorda l'aspetto del cattivo odore dei suoi compagni di tour. Andiamo ad ascoltarci una seconda band proveniente da New York, loro sono gli Helmet.
Would really bring you down, although
Questi erano gli Helmet di Paige Hamilton. Lui è uno studente laureato in musica jazz alla Manhattan School of Music e che lavorava anche come facchino e mentre appunto suonava e guidava le limousine. Lui non aveva mai sentito parlare, per esempio, dei CBGBs, non aveva mai sentito parlare dei Sonic Youth, nonostante fosse uscito dalla stessa scuola dove si erano appena laureati Thurston Moore e Lee Ranaldo, che abbiamo appena conosciuto, appunto membri dei Sonic Youth. Gli Helmet li fonda nel 1999 e trova il batterista e il bassista con un annuncio che cita i Wire e Ornette Coleman, quindi sempre questi riferimenti molto particolari. E loro suonano, gli Helmet, con i Nirvana nella prima visita di Nirvana a New York. E l'anno in cui esplode Smells Like Teen Spirit, gli Helmet sono la prima band coinvolta nella Nirvana mania. Ricorda Hamilton, stavamo guidando attraverso il Canada quando i Nirvana passarono alla radio tra Paul Abdul e Bryan Adams. Sembrò che ci fosse speranza nel mondo. Vendevano più album dei Guns N' Roses e io odio i Guns N' Roses. E gli Helmet vengono quindi etichettati come i nuovi Nirvana e riescono a firmare per una grandissima etichetta che è la Interscope e ottengono addirittura un anticipo di $1 milione, che appunto era una cifra enorme all'epoca e lo è ancora adesso naturalmente. Gli Helmet condividono la sala prove con lo scantinato dei Sonic Youth. E cosa si ricorda di questo periodo? Harry Bogden, il bassista, ricorda che a New York tutti sono in una band, o sono attori o sono in una band, un po' come a Los Angeles, solo che là o sono in una band o sono dei modelli. E gli Helmet producono questa musica che è un hardcore punk in versione meno irruenta però più potente, e la particolarità è che il loro look non era un look da metallari, era un look molto normale, con jeans, scarpe da tennis, t-shirt bianche. Il loro album In the Meantime ha un title track prodotto da Steve Albini, quindi riferimenti fondamentali, e ha la particolarità di essere un album metal senza essere un album metal, quindi ci sono tantissime influenze, questo wall of sound che veniva dalle composizioni di Glenn Branca e l'influenza dei Sonic Youth, quindi le loro dissonanze, la particolarità delle chitarre dei Sonic Youth, chitarre che come dicevo sono di bassissimo valore. Il sound è denso, cavernoso, e sentire un concerto degli Helmet con questi volumi altissimi così forte che il suono sembra una colonna di cemento nel mezzo della stanza. Paige Hamilton era un ragazzo cresciuto con la musica hard rock come lo era anche Thurston Moore, però lui era anche un colto, era anche una persona che riusciva a definire e a analizzare un assolo di chitarra. Questi sono personaggi che crescono con la musica. Lui aveva venduto tutti quanti i suoi CD quando aveva 16 anni, era il suo mito, era Steven Tyler degli Aerosmith. Riascoltandolo dopo anni di studio di musica e di studi di classica, appunto musica classica, ancora voleva essere Steven Tyler. Gli Helmet poi non avranno il successo previsto, erano solo una delle tante band che vengono etichettate come i prossimi Nirvana. In realtà il destino sarà molto diverso. Anche oggi siamo in chiusura di questa puntata di Left of the Dial. Io nel salutarvi vi ricordo i nostri contatti, potete trovarci su fuoriaeronetwork.net, il nostro sito, sulla pagina Facebook che è Left of the Dial Fuori Aero Network. Potete anche contattarci su Twitter, @FanGrandeRadioPiccolo, o via mail, la mail è fuoriaula.radio@ateneo.univr.it. Vi ricordo infine il nostro profilo Spotify, che è Left of the Dial Fan, dove potete trovare le playlist delle puntate e anche gli album completi da ascoltare nel caso siamo riusciti a stuzzicare la vostra curiosità. Io con questo vi saluto. Vi invito a rimanere sintonizzati come sempre su Fuori Aero Network e a restare Left of the Dial. Ciao!